Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. La storia nella storia. In questa puntata, le portatrici carniche della Prima Guerra Mondiale raccontate da Ilaria Tuti in Fiore di roccia. L'angelo di Monaco di Fabiano Massimi e il mistero sulla morte della nipote di Hitler. Suicidio o omicidio? Ospite del caffè letterario Francesco Chiamulera, direttore di Una montagna di libri.
La storia, quella con la S minuscola, si intreccia con la storia, quella con la S maiuscola. Sono tanti i romanzi che raccontano vicende di persone comuni, vere o inventate, e che si snodano nel corso di eventi storici ben conosciuti. Ma ci sono anche romanzi che raccontano fatti e personaggi storici poco noti. In questa ultima puntata speciale del Cacciatore di Libri Estate parliamo appunto di questi romanzi. E lo facciamo come sempre ascoltando le interviste agli scrittori e chiacchierando nello spazio del caffè letterario con un esperto che ci darà i suoi consigli.
Sul cappello che noi portiamo c'è una lunga, penna nera che ha
Partiamo con Fiore di roccia di Ilaria Tuti, pubblicato da Longanesi. Siamo stati abituati a considerare Tuti come autrice di thriller, dopo i due romanzi con protagonista il commissario Teresa Battaglia, ossia Fiori sopra l'inferno e Ninfa dormiente. Ma ora Ilaria Tuti ci propone un romanzo che riprende appunto fatti storici. Racconta la vicenda delle cosiddette portatrici carniche, donne che durante la Prima Guerra Mondiale si arrampicavano sulle montagne della Carnia per portare cibo e munizioni ai soldati che difendevano i confini. Non c'erano mulattiere e queste donne, munite solo di scarpezza, che erano delle calzature tradizionali di velluto, erano le uniche in grado di raggiungere le vette. La protagonista è la ventenne Agata, che insieme alle sue amiche Viola, Lucia, Maria e Caterina decide di diventare portatrice. All'inizio gli alpini sono diffidenti, poi invece nasce stima e rispetto, soprattutto da parte del comandante Coleman. Una storia, quella delle portatrici carniche, sconosciuta per molti, ma che per la scrittrice friulana ha fatto sempre parte dei racconti del passato.
Io la conoscevo e fin da piccolissima, fa parte un po' di tutto il sentimento, la cultura, la tradizione e la memoria dei friulani. È verissimo che oltre i confini regionali delle portatrici si sa veramente poco. Forse ecco, i grandi appassionati di storia, di Prima Guerra Mondiale sì, le conoscono, ma le altre persone no, ed è un grandissimo peccato. Io ho amici che hanno avuto nonne e bisnonne, per esempio, portatrici, e quindi di questi racconti ho sempre sentito parlare, e fino a quando mi sono detta bisogna anche fissare nelle parole questo ricordo in modo che possa essere trasmesso più facilmente.
Siamo naturalmente nell'Italia del primo Novecento e appunto siamo durante la Prima Guerra Mondiale. Le donne sono abituate a vivere una situazione subalterna rispetto agli uomini. E infatti Agata, la protagonista del tuo romanzo, dice a un certo punto: da sempre siamo abituati a essere definite attraverso il bisogno di qualcun altro. E poi in un altro punto dice: che cosa voglio fare? Non me l'ha mai chiesto nessuno. Queste sono donne povere che subiscono come tutti la guerra, quindi soffrono la fame, eppure a un certo punto si chiede loro di compiere un'impresa epica. Ti sei chiesta, hai ricostruito perché si pensò proprio alle donne?
Le donne erano le uniche rimaste assieme ai bambini e agli anziani nei villaggi. Il comando logistico italiano aveva bisogno di aiuto perché l'esercito italiano era rimasto isolato in vetta, si era ritrovato a dover combattere su montagne impervie senza ripari, con le trincee ancora da costruire e nemmeno una mulattiera per salire. E quindi a un certo punto veramente rischiavano di morire anche di stenti, ma da subito sotto i colpi del nemico. E quindi ci fu questa chiamata, che riporto anche nel romanzo e che è un fatto vero. Un ufficiale entrò in una chiesa durante la funzione, andò al pulpito, si rivolse al prete e lanciò questo grido d'aiuto a cui solo le donne potevano decidere di rispondere, perché solo loro erano rimaste.
E infatti a questo grido d'aiuto risponde Agata insieme alle sue amiche, c'è Viola, Lucia, Maria, Caterina, sono donne di tutte le età. È molto bella la scena in cui per la prima volta Agata e le sue amiche arrivano sopra, sostanzialmente dai militari, dagli alpini, con queste gerle piene di cose. Insomma, gli alpini hanno una reazione un po' stranita, innanzitutto perché sono donne e dicono, pensano e dicono: voi non sapete nulla della guerra. Quindi all'inizio sono diffidenti, poi però lentamente nasce la stima e soprattutto il rispetto per il lavoro di queste donne.
Sì, questo è vero e mi è stato raccontato da più fonti che all'inizio i militari, i soldati italiani non erano felicissimi di ricevere questo aiuto. Proviamo a immaginare un uomo dell'epoca già provato con la tensione del conflitto, di questi corpo a corpo terribili che li vedeva soccombere, vedere queste donne arrivare al fronte con questi gonnelloni lunghi, i fazzoletti in testa, gli scialli e gli zoccoli o gli scarpez ai piedi. Il primo pensiero era: ma queste cosa pensano di fare? E invece erano donne che salivano e scendevano quelle montagne fin dalla tenera età, ce l'avevano nel DNA, nel sangue da generazione, ed erano veramente le uniche che potevano in quel momento aiutarli, e per fortuna le hanno fatte, perché se quella parte di fronte ha retto oltre 2 anni è stato grazie a queste donne.
Ecco, hai citato gli scarpez, queste scarpe tradizionali che erano fatte in velluto. C'è una scena in cui sostanzialmente poi queste donne, queste portatrici, Agata e le sue compagne, dovranno cucire degli scarpez anche per i militari, perché è uno dei modi migliori per arrampicarsi su quelle montagne. Ecco, sembra quasi strano che delle scarpette di velluto siano più efficaci e adatte degli scarponi militari, invece era così.
Sì, era una saggezza popolare, era il bisogno che in qualche modo aiutava l'ingegno. Quello avevano a disposizione, avevano vecchie sottane da tagliare, da cucire assieme per fare le suole strato su strato, questo velluto un po' più morbido per avvolgere il piede, eppure con quelli loro facevano tutto, da quando erano bambine, da quando erano anziane. Erano donne che erano abituate a provvedere a tutto, a tutta l'economia della casa, gravava letteralmente sulle loro spalle, quindi loro con queste scarpezze e queste gerle facevano tutto e si occupavano anche della fienagione in questi declivi, in questi prati praticamente verticali, che io ho provato a salirli e vi assicuro che la fatica è veramente tanta, eppure loro lo facevano con pesi rilevanti sulle spalle. La scena degli scarpez è vera, è un fatto storico. A un certo punto, per prendere un tratto di trincea occupato dagli austro-ungarici in vetta, gli alpini si sono affidati proprio a queste calzature povere, che però erano quelle della tradizione popolare con cui queste genti salivano sulle vette da generazioni.
Ecco, le donne che accompagnano Agata, insomma, in questa missione, a tutti gli effetti è una missione militare, sono donne che fanno tante cose, ovviamente, nella vita. Siamo in periodo di guerra. Agata per prima si prende cura di un papà malato che è quasi catatonico, insomma, deve accudirlo sostanzialmente in tutto. Sua madre, che faceva la maestra, invece è morta. Hanno tutte, insomma, un passato e una situazione anche piuttosto dolorosa. A un certo punto Agata, per definirsi, dice che pensa di essere anche lei una gerla, scortecciata dalla vita fino a che è rimasto solo il necessario, incisa da perdite spellata dal bisogno. Ecco, che stato d'animo vive il tuo personaggio, la tua protagonista Agata, nel momento in cui decide di accettare questa chiamata, appunto, dei militari?
Beh, senz'altro aveva paura, come tutte queste donne. Si racconta di loro che quando salivano cantavano, pregavano e cantavano, ma non erano i canti erano le famose villotte friulane, no? I canti della tradizione popolare. Si parlavano d'amore, di leggerezza, delle feste, delle tradizioni dei villaggi, e potevano sembrare dei canti di gioia, in realtà cantavano per non sentire tuonare le granate nemiche sopra la testa, perché una caratteristica di queste portatrici carniche era quella di raggiungere proprio le prime linee, le trincee, perché ci furono anche alcuni casi di portatrici nel cadore, però si fermavano prima nelle retrovie. Invece loro andavano fino alla prima linea, rischiando anche di cadere sotto i colpi dei cecchini, come poi accadde realmente per una di loro, purtroppo.
In tutto questo contesto noi vediamo Agata, appunto, e le sue amiche, le sue compagne che arrivano dagli Alpini in cima alla montagna. Qui incontrano il capitano Coleman, che è un personaggio veramente bellissimo. Anche lui all'inizio ha dei modi un po' bruschi, poi invece veramente prova del rispetto profondo, non solo per Agata ma per tutte le altre. Tant'è vero che c'è quella scena molto bella, lo posso dire perché insomma è quasi all'inizio, in cui regala loro una stella alpina, il fiore di roccia, appunto, che dà il titolo al tuo romanzo. Che personaggio è Coleman, visto che poi nella postfazione hai detto che ti sei comunque ispirata anche qui a persone realmente esistite?
È un personaggio importantissimo perché è appunto la sintesi di persone vere. Ecco perché io sento un grande senso di responsabilità ad aver scritto questo romanzo, perché parla di vite vere. Ed è la sintesi anche di tutti gli uomini che nei decenni, per oltre un secolo, si sono preoccupati di farci arrivare le notizie delle portatrici. Perché se fosse stato per queste donne, di loro non si sarebbe saputo nulla, perché loro non si sentivano eroine, non si sono mai atteggiate e anzi parlavano molto poco di ciò che avevano visto al fronte, perché era stato per loro un'esperienza traumatica e dolorosissima, anche se l'hanno condotta fino alla fine. E sono stati gli uomini, sono stati gli alpini in particolare, che ce le hanno veramente care nel cuore, a trasmetterci ciò che loro hanno fatto, il valore, il rispetto che questi ragazzi avevano imparato a nutrire per loro e a considerarle veramente pari a loro in un'epoca in cui non era assolutamente scontato.
Ich habe ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Ich bin die Fischelola, ich lieb ein Jedermann. Doch an mein Pianola, da lässt sich keinen ran.
Dalle portatrici carniche della Prima Guerra Mondiale a uno dei tanti misteri che ha accompagnato la vita di Hitler. L'amatissima nipote Geli fu trovata morta nell'appartamento del Führer a Monaco nel 1931. Suicidio, come si disse all'epoca, o omicidio? Di questo parla il romanzo L'Angelo di Monaco di Fabiano Massimi, pubblicato da Longanesi. È un giallo avvincente basato su fatti e documenti storici. Siamo a Monaco, appunto, nel 1931 e Geli, nipote di Hitler, viene trovata morta in una stanza chiusa dall'interno. Si sarebbe sparata con la pistola dello zio Adolf. Ma ai due commissari che devono indagare si presentano una serie di elementi insoliti. Per esempio, il fabbro che ha dovuto forzare la serratura della camera si impicca poche ore dopo. L'autopsia sul corpo della ragazza non viene effettuata. Le fotografie scattate sul luogo del crimine prendono misteriosamente fuoco nella camera oscura. Hitler appare profondamente sconvolto dalla morte della nipote e circolano anche strane voci sul tipo di rapporto che ci sarebbe stato fra i due. E allora ecco com'è nata per Fabiano Massimi l'idea del romanzo.
A me è nata per caso quando ho scoperto questa storia, che io stesso non conoscevo, leggendo un thriller storico, un libro molto bello di Robert Harris che si intitola Monaco e che racconta una storia ambientata nella città di Monaco nel 1938 con Hitler tra i protagonisti. A un certo punto, durante il racconto, i personaggi inventati da Harris capitano nell'appartamento di Hitler, aprono una porta incustodita e si ritrovano nella stanza segreta, diventata poi mausoleo, della famosa nipote prediletta di Hitler, morta in circostanze molto misteriose, e si disse suicida in questa stessa stanza per mano della pistola di Hitler stesso. E io mi ricordo che rimasi talmente stupefatto da questa rivelazione da pensare che Harris se la doveva essere inventata. Però comunque non riuscii ad andare oltre nella lettura e decisi di dare un'occhiata a quelle che erano le fonti storiche a mia portata, quindi Wikipedia sostanzialmente, e quando scoprì che era vera, era una storia realmente accaduta, un po' per il senso di colpa di non saperne nulla, un po' per la curiosità, mi misi a scavare e ho scoperto in questo modo che nessuno l'aveva mai raccontata. Anche se documenti sopravvivevano. E man mano che io approfondivo la storia per la mia curiosità, mi sono sentito quasi un testimone, un nuovo testimone di questi fatti. Mi sono sentito un po' in obbligo di raccontarli a mia volta. Io amo i gialli, amo i thriller, e quindi ho pensato, visto che è un'indagine, facciamone un thriller.
E l'indagine che tu racconti, appunto, è condotta dal commissario criminale di polizia Siegfried Sauer e dal commissario aggiunto Helmut Forster, soprannominato, come dicevamo prima, Mutti. I due commissari, dicevamo, devono indagare appunto su questo presunto suicidio che fin dall'inizio, insomma, appare piuttosto strano. La porta della stanza dove è stata ritrovata la ragazza era chiusa dall'interno, viene dunque chiamato un fabbro per forzarla e questo lo possiamo dire perché tanto si capisce, insomma, dalle prime pagine del romanzo, questo fabbro si impicca poco dopo il presunto suicidio di Gailey. Poi ci sono anche un'altra serie di elementi strani, perché c'è un'autopsia, per esempio, che non viene effettuata. Le fotografie scattate sulla scena del delitto misteriosamente prendono fuoco nella camera oscura, quindi nessuno più le può visionare. E tra l'altro i due commissari hanno solo 8 ore di tempo per poter indagare.
È proprio così. E nel thriller c'è un adagio storico, c'è una serie di regole, la più famosa delle quali è questa: per scrivere un buon thriller, l'autore dovrebbe dare ai suoi personaggi un time frame, un periodo di tempo limitato, e poi accorciarlo. Questo generalmente si fa in tutti i thriller ed è un escamotage molto forte, ma nella realtà dei fatti, in quello che effettivamente fu il caso Raubal e il modo in cui si svilupparono le indagini sul caso della morte di Gailey, non c'è neanche bisogno di aggiungere, perché questo fatto è nei verbali dell'epoca che si possono ancora leggere all'archivio centrale di Monaco. È vero che l'indagine venne aperta il mattino di sabato 19 settembre 1931 e richiusa lo stesso giorno, nel pomeriggio. È vero che un procuratore contrastante, la versione ufficiale, cercò di farla riaprire, è vero che venne riaperta il lunedì mattina e il lunedì pomeriggio di nuovo richiusa. E nel frattempo il cadavere di Gailey scomparve e Hitler stesso scomparve, si diceva intenzionato forse a farla finita. Questi sono tutti fatti reali che da soli, con la loro densità di mistero e con i colpi di scena che poi nel romanzo sono tutti rispettati e raccontati in dettaglio, fanno un thriller, fanno una storia sinceramente sorprendente.
Sempre all'inizio del romanzo c'è questo incontro fra il commissario Sauer e Hitler, perché insomma Hitler deve essere ascoltato più che altro non perché sia sospettato, ma la ragazza viveva in casa sua, lui era appunto il suo tutore e la ragazza tra l'altro si è sparata con la sua pistola. E quindi Sauer ha questo faccia a faccia con Hitler, che all'epoca era il leader del Partito Nazionalista dei Lavoratori, non era ancora il Führer, stiamo parlando del 1931. Che sensazioni ricava Sauer da questo incontro?
Questa è una domanda molto bella che mi consente di raccontare uno degli aspetti più sorprendenti dell'indagine e poi della costruzione del romanzo. Allora, Sauer e Forster, che sono i miei due protagonisti, figurano come nomi, anzi come cognomi, nei verbali dell'epoca e non si sa nient'altro di loro. Ho dovuto inventare, ho potuto inventare, prendendomi questa libertà, i loro nomi di battesimo, il loro background, la loro vita, i loro pensieri. Ma nei verbali figura questo dialogo incredibile, emozionante, a mio parere, tra l'ispettore, anzi il Kriminalkommissar Sauer e Hitler. E ciò che viene detto già al tempo sembrava talmente importante da essere riportato verbatim nei verbali. Quando ho ricostruito questa scena, che era necessario ricostruire anche perché girare intorno alla vicenda di Gailey senza mettere in scena Hitler sarebbe sembrato forse anche un po' una frode. È stato facile in realtà farlo perché ho costruito intorno a queste frasi importantissime e pesantissime che Adolf Hitler realmente pronunciò riguardo alla morte di Gailey poche ore dopo il ritrovamento del cadavere.
questo era Fabiano Massimi che ci ha parlato di L'angelo di Monaco, un giallo basato su documenti storici sulla morte di Geli, nipote preferita di Hitler. E vi possiamo già anticipare che ci sarà un seguito di questo romanzo. Per l'audiolibro della settimana abbiamo scelto La casa della moschea di Kader Abdullah, letto da Lino Musella, prodotto da Emons. L'epopea di un'influente famiglia persiana i cui destini si intrecciano alla storia del suo popolo. Una saga che fa vivere dall'interno e fa capire quindi le trasformazioni cruciali dell'Iran negli anni che vanno dallo sbarco sulla luna alla fine della guerra con l'Iraq, dal regime dello Shah al post Khomeini.
Con la primavera arriva Nowruz, il capodanno persiano. Nowruz, in origine una festa reale, veniva già festeggiato con grande pompa nei palazzi dei primi re di Persia all'arrivo della primavera. La gente comincia 2 settimane prima a fare le grandi pulizie in casa. Per dare il benvenuto alla primavera, si semina del grano in alcune ciotole, da cui poi nasce il sapzè. Si comprano scarpe e vestiti nuovi ai bambini per andare a trovare i parenti, soprattutto i nonni. Sono le donne a occuparsi di tutto e solo quando hanno finito tutti i preparativi dedicano un po' di tempo a se stesse.
Una breve pausa e poi nel nostro caffè letterario parleremo ancora di romanzi che prendono spunto dalla storia.
Il cacciatore di libri. Il cacciatore di libri.
Chissà quali fatti storici si rifanno i libri che consiglierà il nostro ospite di oggi del Caffè Letterario. La puntata, lo ricordiamo, è dedicata a romanzi che narrano fatti realmente accaduti o personaggi, diciamo, che si muovono, personaggi di fantasia che si muovono in un contesto storico ben preciso. L'ospite di oggi è Francesco Chiamulera, direttore del festival Una Montagna di Libri, che si tiene a Cortina d'Ampezzo, si è tenuto sostanzialmente per tutta l'estate, poi comunque anche durante l'anno organizzano una serie di eventi culturali. Ciao Francesco.
Ciao Alessandra e a tutti gli ascoltatori.
Arrivi alla fine, insomma, di Una Montagna di Libri, sarai stremato perché nonostante tutto siete riusciti anche a organizzare degli eventi, come dire, in presenza, e quindi questo è un bel impegno.
Stanchi ma felici, come si scriveva nei temi delle scuole elementari, e devo dire è stata un'esperienza, un'avventura fantastica e imprevista, direi l'edizione più avventurosa di sempre di Una Montagna di Libri, però lo facciamo per divertirci, se non ci divertiamo noi non si diverte il pubblico che viene, dunque direi che ne è valsa davvero la pena.
Va benissimo così, devo dire. Allora Francesco, io so che tu sei veramente un appassionato di storia, ogni tanto tiri fuori degli argomenti nelle nostre conversazioni che io rimango a bocca aperta perché non so neanche di che cosa stai parlando. E allora nella puntata dedicata ai libri che hanno comunque uno sfondo storico, ho detto, beh, chi può essere l'ospite del Caffè Letterario? Non può che essere Francesco Chiamulera. Allora, primo romanzo che tu decidi di consigliare agli ascoltatori del Cacciatore di Libri.
Ecco, allora, sono partito con 2 romanzi che ho voluto in qualche modo accostare, anche se magari non avrebbero fatto parte delle letture del sottoscritto quando era studente di storia, perché alla fine il tema delle mie conversazioni con te deriva dal fatto che quella è un po' la mia formazione, forse la mia deformazione, vorrei dire. Al di là degli scherzi, vorrei innanzitutto presentarvi due autori italiani che hanno scritto due magnifici romanzi, entrambi centrati sul Novecento italiano, entrambi usciti quest'anno, comunque nei mesi appena trascorsi, entrambi che hanno raccolto un rilevante successo di pubblico presso chi li ha letti, e quindi in qualche modo che corrono paralleli. Io ti ho portato, Alessandra, per primo Prima di noi, di Giorgio Fontana. Giorgio Fontana, questo libro lo pubblica con Sellerio.
Possiamo dire anche che sono quasi 900 pagine, questo bisogna dirlo, insomma, agli ascoltatori, perché devono prendersi il loro tempo per poter apprezzare Prima di noi.
Sì, esatto, è proprio vero, però vi posso garantire una cosa, che le pagine si scorrono con estremo piacere, estremo diletto, nell'avventura amara a volte anche dei protagonisti del libro di Giorgio Fontana, una famiglia del nord Italia, la scoprirete, sono i Sartori, la cui origine è nel Friuli, tormentato dalla rotta di Caporetto nel 1917, e il cui esito poi è la Milano e la Lombardia degli anni nostri, contemporanei. Giorgio Fontana ha vinto il premio Campiello nel 2014 con Morte di un uomo felice. Devo dirvi che la scelta di Caporetto e di oggi non è irrilevante, perché se ci ricordiamo, un grande storico come Eric Hobsbawm aveva indicato nel Secolo Breve il Novecento con quell'inizio di fuoco e di sangue nel 17, appunto, comunque nella prima guerra mondiale. Dunque, in qualche modo, Fontana si rifà a quella partizione: il Novecento, secolo tumultuoso, inizia allora. E Prima di noi è una storia di famiglia, dicevo, ha una prospettiva un po' amara e un po' aspra, perché il punto di vista in qualche modo è, se non proprio degli ultimi, dei penultimi, cioè la rivendicazione di coloro che sono persone semplici e che non avrebbero la memoria della storia, la attraverserebbero secondo una traiettoria di anonimato, se non fosse che un narratore la restituisce, la racconta
e la fa conoscere insomma a tutti, e la nobilita, giustamente, perché effettivamente anche in questa puntata stiamo parlando di diversi romanzi che magari hanno personaggi di fiction, o magari hanno personaggi, persone comuni che hanno attraversato la storia con la S maiuscola, quindi la storia con la S minuscola nella storia con la S maiuscola, come capita appunto di fare a Giorgio Fontana in Prima di noi. A quale romanzo è voluto legare questo di Fontana?
Ha una storia molto diversa, lo voglio dire, anche scritta in maniera molto differente, ma con questa sorprendente coincidenza: il Novecento italiano come grande convitato di pietra. Parlo di Ragazzo italiano di Gian Arturo Ferrari, pubblicato da Feltrinelli, finalista al premio Strega 2020. Io l'ho amato moltissimo questo libro, anche nel suo stile classico, che forse non strizza l'occhiolino alle nuove forme sperimentali di narrativa che pure abbiamo visto. Sappiamo che in gara allo Strega quest'anno c'era Jonathan Bazzi con Febbre, che è un altro libro magnifico e che però dal punto di vista stilistico si trova forse agli antipodi.
Stilisticamente sì, ma io ho trovato molte similitudini, perché sono due romanzi di formazione, due romanzi che parlano di ragazzi, per esempio, balbuzienti, che avevano un rapporto difficile col padre, una figura paterna che non li comprendeva. In entrambi i romanzi la svolta avviene nel momento in cui i protagonisti arrivano a Milano, e quindi la città li cambia. Quindi hai ragione, stilisticamente molto diversi, però secondo me nei contenuti sono due romanzi che anche quelli si parlano a modo loro.
Clamorosamente, sono proprio d'accordo con te su questo, Alessandra. Sono due romanzi lontani che si parlano, e in qualche modo Ragazzo italiano parla anche a Prima di noi, nel senso che ciò che è affascinante è la restituzione di un panorama che è al tempo stesso industriale, di progresso, di modernità, di sviluppo. Sappiamo che le due parole progresso e sviluppo non sempre si sono date la mano. Per esempio, Pasolini sosteneva che il progresso fosse una parola di sinistra e lo sviluppo fosse una parola di destra. Invece io penso che Gian Arturo Ferrari, attraverso questa narrazione, le voglia tenere legate una con l'altra. Certo, quello che racconta è nel parlare di Ninni, che evidentemente è Gianni Ferrari sicuramente.
Sì, in parte lui lo dice, che in parte è autobiografico.
È molto autobiografico, parla, come dicevi giustamente tu, di questo rapporto struggente con il padre, a differenza di Bazzi, che ci dà una visione del padre, ci dà una visione piuttosto feroce e impietosa. Nel caso di Ferrari c'è molta pietà, c'è molto affetto filiale anche quando ci sono gli scontri e il fossato generazionale che li divide. E Ninni è diviso a sua volta non soltanto dalla figura del padre, ma dalle ambientazioni della sua vita e del romanzo, che sono la provincia emiliana da una parte, certe con queste estati lunghissime, languide e poetiche.
E la vita e contadina, proprio il concetto della vita contadina, querciano invece la vita zanegrate, comune, sono dei nomi inventati, lo diciamo, comune alle porte di Milano, che rappresenta invece la fabbrica, l'industria e appunto, come dicevi tu, lo sviluppo barra progresso.
Sì, esatto, con una nota fondamentale: se voi pensate di trovare in Ferrari la storia degli ultimi come in Fontana, vi sbagliereste. La storia della famiglia di Gian Arturo Ferrari messa in scena nel libro Ragazzo Italiano è chiaramente una storia di borghesia, sebbene una borghesia che viveva anche nella provincia, ma nella provincia emiliana non erano gli ultimi la sua famiglia, e avevano quella prospettiva, diciamo così, un po' più agiata e un po' più socialmente importante, per poter anche ricomprendere con molta magnanimità e molta liberalità davvero gli ultimi che si affacciano. Per esempio, c'è una pagina bellissima di Ragazzo Italiano, ve la consiglio, in cui lui contempla queste donne di paese.
Ah, ecco, le donne di paese, sì.
Che facevano parte dell'universo dei pauvrette, come dice Gian Arturo Ferrari, quindi veramente di quelli che chiedevano la carità e che venivano considerate da qualcuno delle streghe. Dopodiché lui illumina un attimo la loro figura e dice: le aveva viste dormire ninni quelle, adesso non sto citando testualmente,
certo.
Mi ricordo questa pagina, dormivano su certi giacigli durissimi con la croce, con i segni della religione, ed erano delle brave donne, altro che streghe. E in questa frase altro che streghe, secondo me è bellissima, c'è anche molto illuminismo, c'è l'idea che Gian Arturo Ferrari va lì per ricordarci che la superstizione era un male e che la luce del Novecento si accendeva su queste figure perché non venissero relegate appunto al pregiudizio, allo stereotipo.
Ecco, il romanzo di la balbuzia, e poi dicevo questa scena anche delle baracche quando lui arriva a Milano, che vede queste baracche dove vivono in condizioni veramente pessime, quindi il contrasto appunto fra il contesto borghese e il contesto invece di povertà. E dicevo, il Ragazzo Italiano disegna un percorso storico che va dagli anni 40 ai primi anni 60, seguendo appunto la vita di Ninni. Altro titolo che vuoi pescare dalla tua personalissima playlist, Francesco Chiamulera?
Guarda, io mi sono spostato un po' più indietro adesso come pubblicazione. Alessandra, cambio genere completamente e passo un attimo per il genere della graphic novel. L'abbiamo un po' architettata questa perché ho pensato che potesse essere divertente offrire al pubblico qualcosa di un po' differente.
Assolutamente, ci piace
assai. Devo confessarvelo, non sono un patito delle graphic novel, cioè se voi sperate che vi possa dare altri consigli rispetto a quello che sto per dare, no. Mi fermerò in modo circoscritto però a un autore che amo follemente e che abbiamo avuto a Cortina da un pezzo tante volte, una volta, e poi che tornerà a trovarci. Si chiama Guy Delisle, scritto Guy Delisle. Guy Delisle è un illustratore, un disegnatore di origine canadese ma che vive a Montpellier in Francia da molti anni e che ha fatto con Rizzoli Lizard in Italia delle storie ambientate in contesti di viaggio, in viaggi evidentemente non nei resort alle Maldive o alle Canarie.
Viaggi veri, luoghi dove si vuole conoscere la realtà che si va a vedere.
Sì, e dove magari ogni tanto la realtà, Alessandra, è anche un po', come si può dire,
problematica.
Difficile, per usare un eufemismo. Molto difficile, per esempio, è secondo me la realtà del più bello dei libri di Guy Delisle, che si intitola Pyongyang, che credo sia un piccolo classico. Non penso di svelare nulla a molti di coloro che ci ascoltano nel dire che Pyongyang è un gioiello assoluto. E queste storie sono storie, sebbene messe in scena in forma di fumetto appunto, sono storie tutte vere, cioè sono con protagonista lui stesso, Guy Delisle, che ha questo tratto raffinatissimo francese, chiaramente influenzato dai disegni per esempio di Tintin, in cui quindi c'è anche un po' di voluta ingenuità, di raffigurazione dell'ingenuità anche nei tratti del protagonista, che è appunto Delisle stesso. Lui pensa che una volta ci ha regalato un disegno di se stesso qua tra le Dolomiti a Cortina d'Ampezzo seduto su una roccia, perché ormai ha fatto di se stesso un personaggio dei suoi libri.
Certo, un personaggio dei suoi libri. Tra l'altro lo precisiamo che lui ha scritto Pyongyang dopo aver fatto un piccolo soggiorno, chiamiamolo così, nella Corea del Nord, quindi insomma ha parlato di cose che ha visto.
Esatto, io ho un po' fatto una eccezione alla regola che mi avevi imposto della storia, perché qui è una storia recente che purtroppo continua, nel senso che i diritti umani in Corea del Nord non vanno neanche descritti, li conosciamo. Lui nel libro ha l'abilità di raccontarci questa esperienza di coordinatore di un team di disegnatori, di animatori anzi, a Pyongyang. Occasione unica per lui per viaggiare in quel luogo che di solito è chiuso agli occidentali. Ci sono scene pazzesche di lui che si muove nel buio nella città, perché di notte praticamente per risparmiare energia elettrica Pyongyang, come la Corea del Nord, sta al buio, l'illuminazione pubblica è spenta, intendo, di lui che guarda i ritratti di Kim Jong-un che vengono addirittura appesi con il bordo superiore un pochettino in avanti rispetto a quello inferiore, in modo che siano più incombenti e risultino guardarti più direttamente quando tu li guardi. E alla fine il libro si chiude con una magnifica citazione da Orwell, evidentemente da 1984, e con una sorta di aeroplanino di carta che lui lancia dalla, non una sorta, un aeroplanino di carta che lui lancia dalla finestra dell'albergo, indirizzato a un immaginario cittadino della Corea del Nord, nella speranza che un domani quella dittatura finisca. Quindi ecco perché era pieno di contenuti storici e anche di richiami alla storia di quel martoriato paese. Però se vi piace Guy Delisle, proseguite per esempio con Fuggire, l'ultimo libro pubblicato da Rizzoli e Lizard, S'enfuir in francese, splendida storia vera di Christophe André, medico di Médecins Sans Frontières, di Medici Senza Frontiere, che si ritrovò ostaggio in Cecenia nel 97 e progettò la sua fuga. Anche qui Guy Delisle gioca molto con la storia pubblica dei grandi eventi, delle città, ha parlato di Gerusalemme, ha parlato della Birmania, autore straordinario.
Grazie allora Francesco Chiamulera, lo ricordiamo, direttore di Una Montagna di Libri. Il festival è terminato per quest'estate, ma vi ricordo che potete seguire sul sito tutti gli appuntamenti che vengono fatti anche durante l'anno, e poi ci prepareremo naturalmente anche per la prossima edizione. Grazie Francesco Chiamulera.
Grazie a te Alessandra, grazie a tutti.
Una breve pausa e poi continueremo a parlare di libri, di storie con la S minuscola che si svolgono nella storia con la S maiuscola.
Chiudere 10 anni di trasmissione con l'idea che Parenzo è un porco mi lascia un po' la mano in bocca. Potresti almeno fare una puntata riparatoria a settembre e svelarci se è un porco o no.
Giuseppe Crucelli, David Parenzo, Radio 24. Fra poco, di nuovo in onda.
Il cacciatore di libri.
Una storia vera ma poco conosciuta è quella che Viola Ardone racconta nel romanzo Il treno dei bambini, pubblicato da Einaudi. Il personaggio è di fantasia, ma le vicende che lo riguardano sono realmente accadute. Nel secondo dopoguerra il Partito Comunista organizzò per molti bambini poveri del sud Italia un soggiorno di alcuni mesi nelle famiglie del nord, in condizioni economico-sociali migliori. Questa vicenda viene raccontata attraverso lo sguardo di Amerigo, 7 anni, che nel 1946, insieme ad altri bambini, prende da Napoli un treno per il nord. Va a Modena e qui, insieme alla famiglia cosiddetta temporanea, scopre un nuovo modo di vivere e la possibilità di seguire le sue passioni, come per esempio la musica. Per tutta la sua vita, Amerigo si sentirà diviso fra la madre, rimasta a Napoli, e la nuova famiglia. Una storia vera, dicevamo, ma che non viene riportata nei libri di scuola, come ci spiega la stessa Viola Ardone.
No, in effetti è una pagina di storia mancante, e la cosa strana è che questa storia non dovrebbe essere sconosciuta perché è stata documentata. C'è un bellissimo documentario di Alessandro Piva che si chiama Pasta Nera, che fu presentato una decina di anni fa alla Mostra del Cinema di Venezia. Eppure questa storia, ovunque io l'ho portata, non era mai stata conosciuta. Tante persone anzi pensavano che l'avessi inventata io, che l'avessi immaginata. E invece no, è una storia documentata, è una storia che mi è stata raccontata da tanti testimoni, ex bambini e bambine che l'hanno vissuta e che hanno voluto regalarmi il loro ricordo. E su questa intelaiatura, su questo fondale storico, io ho elaborato una vicenda di fantasia.
Ecco, però tu hai parlato con alcuni di questi bambini che poi erano naturalmente tornati nelle loro famiglie d'origine dopo aver passato alcuni mesi appunto nelle famiglie del centro nord.
Sì, certo, erano degli affidi temporanei concordati tra le famiglie che mandavano i loro bambini al nord e le famiglie che li accoglievano, e il periodo di permanenza nella famiglia di accoglienza variava dai 6 mesi o anche di più, un anno. In alcuni casi i bambini ritornavano più di una volta, insomma si creavano, sai, dei legami affettivi forti anche tra le due famiglie, che rimanevano in contatto e continuavano a mandarsi lettere per anni e anni.
E ad aiutarsi anche a vicenda c'è una parola, infatti, che viene scandita da alcuni personaggi del tuo romanzo, è solidarietà, scritto anche in maiuscolo, come proprio a scandire le lettere con precisione. E allora vediamo Amerigo, appunto 7 anni, è di una famiglia poverissima, sostanzialmente ha solo la madre che è anche analfabeta, in condizioni insomma economiche abbastanza disastrate, vivono a Napoli, e la madre decide, anche con qualche preoccupazione lo diciamo, comunque di affidarlo appunto a queste donne del Partito Comunista che organizzano questi viaggi. Qual è il sentimento appunto della madre di Amerigo e di Amerigo stesso?
È proprio quello che ho cercato di indovinare scrivendo questa storia. Questa storia mi è servita per dare una risposta a questa domanda. Immagino che per queste donne che affidavano i loro figli a questi viaggi, insomma, il sentimento fosse davvero quello di dover affrontare una decisione molto difficile, che noi forse oggi non riusciamo a immaginare. Forse è una cosa che ci possono descrivere solo le donne che dall'altra parte del mare, del Mediterraneo, affidano i loro figli su delle barche e li affidano un po' alla sorte. Ecco, questo è il sentimento che io riesco a immaginare per loro.
E infatti la madre di Amerigo, che tra l'altro ha perso un altro figlio precedentemente per una malattia, insomma, affida il figlio sperando appunto in condizioni migliori. Ma insomma, sono periodi in cui l'informazione non è che fosse così diffusa, quindi si circolano anche delle voci strane. Qualcuno dice: ma no, li manderanno in Siberia, i comunisti mangeranno questi bambini, gli taglieranno le mani. Quindi Amerigo è diviso fra due sentimenti: da una parte è eccitato per questa partenza, dall'altra è anche profondamente spaventato.
Sì, è un sentimento contrastante. Andava incontro a una grossa opportunità, alla sua America personale, però aveva anche paura di questa separazione dalla madre. Lui ha solamente la madre, lui si chiama Amerigo Speranza come sua madre Antonietta Speranza, e il papà non l'ha mai conosciuto. Quindi qualcosa traumatico in tutti e due i sensi, di felicità e di paura.
Ecco, c'è una scena molto bella e anche molto toccante di questo romanzo, perché i bambini che stanno per partire vengono tutti, diciamo, dotati di un abbigliamento idoneo, delle scarpe che ad Amerigo fanno molto piacere, lui ha un po' una fissa per appunto le scarpe, e gli danno anche il cappottino. Nel momento in cui il treno sta per partire, i bambini lanciano questi cappottini dai finestrini. Perché?
Allora, le mamme hanno raccomandato ai bambini di fare questo gesto, come a dire: voi ora siete in salvo, ci sarà qualcuno che si prenderà cura di voi, se darete via il vostro cappottino ve ne sarà dato un altro, noi invece rimaniamo qui, abbiamo altri figli a cui badare, l'inverno è lungo ed è duro, e quindi voi che partite dovete darci i cappottini e noi li useremo per i vostri fratellini più piccoli o più grandi. Questo era il senso della storia.
Ecco, Amerigo in questo viaggio è accompagnato da due amici, da Tommasino, il suo amico insomma di scorribande, da Mariuccia, poi naturalmente verranno divisi perché ognuno verrà affidato a famiglie diverse. Amerigo trova una famiglia un po' insolita in realtà, perché per un caso del destino viene affidato ad una donna che è da sola, ad una single, che però insomma ha una sorella che ha una famiglia, dei figli eccetera, quindi alla fine vive la dimensione della famiglia. È molto bello anche il rapporto che lui ha con, diciamo, la mamma affidataria primaria, ossia Derna, questa donna single che non ha un marito, non ha un compagno, è una molto impegnata nel Partito Comunista, è una donna tosta, diremmo oggi. Lei non ama particolarmente i bambini, eppure il rapporto con Amerigo la farà un po' sciogliere.
È una donna che non si è mai relazionata con i bambini, e però incontrando Amerigo, è Amerigo che la rende madre in qualche modo, ed è così anche nella maternità genetica, io credo. Sono i figli che ci fanno diventare genitori, non c'è una genitorialità intesa prioristicamente rispetto al bambino. Quindi lui le insegna come potrebbe essere una madre, come dovrebbe essere, e lei lo diventa.
Jukebox letterario. Consigli per tutti i gusti.
E sì, siamo allo spazio dei consigli di lettura, alcuni in tema con la trasmissione, altri in libertà. Allora, per quanto riguarda i romanzi ispirati a fatti storici, segnaliamo I bambini di Svevia, di Romina Casagrande, pubblicato da Garzanti. I cosiddetti bambini di Svevia erano bambini dai 5 ai 14 anni, figli di famiglie povere dell'Alto Adige, che ogni anno venivano mandati a lavorare nelle fattorie della Baviera. Venivano quasi venduti nei mercati del bestiame alle famiglie contadine per poi tornare a casa dopo alcuni mesi. A volte qualcuno non tornava, a volte le ragazzine tornavano incinte, alcuni venivano ridotti quasi in stato di schiavitù. Un fenomeno iniziato nel Settecento e che è andato avanti fino alla metà del Novecento. Casagrande racconta questi avvenimenti attraverso il personaggio di fantasia, di Edna, che ormai anziana decide di ripercorrere quella strada con il suo fedele pappagallo Emil, per ritrovare Jacob, il bambino che le aveva fatto compagnia in una delle fattorie. La casa degli uccelli, romanzo scritto a quattro mani da Laura Bosio e Bruno Nacci, pubblicato da Guanda. Siamo a Parigi nel 1794, gli anni del cosiddetto terrore. Un collegio militare è stato trasformato in prigione, con una caratteristica insolita. Da qui i prigionieri non hanno alcuna intenzione di fuggire. Sono infatti alcuni aristocratici, ricchi borghesi condannati alla ghigliottina e devono appunto la loro sopravvivenza alla sezione rivoluzionaria che li tiene in ostaggio in cambio di denaro. In questo micromondo si riproducono i riti della borghesia privilegiata. A fare da tramite con il mondo esterno è Berthier, un parrucchiere. Storia di un abito inglese di una mucca ebrea di Suad Amiri, pubblicato da Mondadori con la traduzione di Sonia Folin. La scrittrice palestinese racconta una storia ambientata in Palestina nel 1947, allo scadere del mandato britannico. C'è un ragazzo che sogna di diventare il miglior meccanico di Jaffa. Si innamora di una ragazza, ma i tempi sono difficili. Nel 1948 le forze israeliane, supportate dalla Gran Bretagna, bombardano Jaffa e la occupano. Per gli appassionati di graphic novel segnalo, fra quelle con personaggi storici, Orwell di Pierre Christin e Sébastien Verdier, pubblicata da L'Ippocampo. Questo è un romanzo grafico che racconta la storia di George Orwell, scrittore, giornalista, famosissimo autore di 1984 con Il Grande Fratello, il dittatore dello Stato totalitario di Oceania, autore anche di un altro grande classico, ossia La Fattoria degli Animali. Nato nei primi anni del Novecento, aveva parlato in tempi non sospetti di controllo dei media e della manipolazione dei dati personali. È stato quindi sempre un uomo in anticipo sui tempi e in questa graphic novel si ricostruisce un po' la sua vita. La Congregazione di Alessandro Perissinotto, pubblicato da Mondadori. Ambientato in Colorado, Stati Uniti, Elizabeth, spogliarellista a fine carriera, va in una vecchia casa appena ereditata per scontare una pena per guida in stato di ebbrezza. 2 anni con una cavigliera elettronica. Un giorno inizia a essere importunata da una persona che sembra conoscere il suo passato. Negli anni 70 era solo una bambina e c'era stato un massacro di cittadini americani. Un personaggio di fiction, dunque, che si muove su uno sfondo di fatti realmente accaduti. Massimo Carlotto, nella fascetta di questo libro, ha scritto thriller appassionante, davvero maestro. Perissinotto fonde romanzo e storia in un meccanismo perfetto. In questa puntata avete ascoltato le interviste a Ilaria Tuti, Fabiano Massimi, Viola Ardone. Ospite del Caffè Letterario, Francesco Chiamulera, direttore del festival Una Montagna di Libri. Musiche, Sul Cappello, canzone tradizionale degli Alpini. Marlene Dietrich, di Feisce Lola. Nuova compagnia di canto popolare, Tamurriata Nera. Sound design, Luigi Speciale. In regia, Valeria Bernardi, Gianmarco Ferronato e Andrea Roccabella. Ed è tutto per questa puntata dedicata alla storia nella storia, ossia vicende che si snodano negli eventi della storia con la S maiuscola. Si chiude qui anche il ciclo estivo e speciale del Cacciatore di Libri, che vi ha tenuto compagnia con puntate monotematiche. Da sabato prossimo, 5 settembre, si riprende la normale programmazione. Dunque l'appuntamento con il Cacciatore di Libri è per ogni sabato alle 6.30 e alle 15.30, sempre disponibile in podcast. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.